Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Sonar e benvenuti al nuovo episodio di Giovani sull'orlo di una crisi. Questa sera a condurre ci sono io, Michelangelo, e in questo episodio andremo a parlare di quello che dell'aria che si respira all'interno del nostro paese in vista del 25 aprile e del posizionamento che ha preso l'ANPI, appunto bandendo le bandiere della NATO dalle piazze il 25 aprile, e anche del posizionamento che si è preso contro quelli media mainstream che ci vogliono equiparare la resistenza del governo fascista, chiamiamola così, del governo fascista di Kiev contro i russi, con la resistenza contro il nazifascismo italiana della guerra. E andando anche a parlare dello sciopero chiamato per il 22, sciopero congiunto fra studenti e operai, chiamato dall'USB per il 22 aprile, appunto. E ce ne parlerà all'interno di questo episodio Paolo. Proseguiamo inoltre parlando insieme a Flavia dei risultati elettorali presi da Mélenchon nelle elezioni presidenziali francesi. Sono risultati sbalorditi, visto che era molto vicino appunto alla Le Pen, il candidato dell'estrema destra, comunque della destra sovranista francese. E poi rilanciamo anche per altre analisi in seguito al ballottaggio che avverrà a breve. E infine chiudiamo l'episodio con un'analisi del fronte interno russo da questo punto di vista, dal punto di vista di chi sono le classi dirigenti all'interno della Russia post-sovietica e che sostengono Putin, e anche di qual è lo stato del conflitto sociale all'interno del paese e della sinistra antagonista e della sinistra radicale. Buon ascolto.
Ciao a tutti, sono Paolo di Cambiare Rotta. È notizia di pochi giorni fa la decisione dell'ANPI di non accettare le bandiere della NATO nelle piazze del 25 aprile, il giorno della resistenza italiana contro il nazifascismo. Questa scelta giusta e fondamentale da parte dell'ANPI, che riconosce il ruolo storico di potenza imperialista e bellica fra Stati Uniti e oggi l'emersione anche dell'Unione Europea al suo interno con il proprio esercito comune che va sempre più sviluppandosi, è stata ampiamente criticata ed attaccata indiscriminatamente da tutte le forze politiche, con a capo di queste contestazioni proprio il Partito Democratico con Enrico Letta e i suoi vari rappresentanti. Questa è l'ennesima dimostrazione di quella che è non solo una guerra sul fronte esterno che avviene in Ucraina, ma come avviene in tutti altri paesi in tantissimi altri paesi del mondo, ma c'è anche una guerra sul fronte interno contro qualsiasi tentativo di opporsi o anche solo di criticare la linea bellicista del governo Draghi. Tutto questo è inaccettabile e ci siamo sempre mossi contro, proprio perché i costi di questa guerra li paghiamo noi, li paghiamo col caro vita, li paghiamo con l'aumento delle bollette, li paghiamo con tutti i costi che comporta, esattamente come li pagano in termini di massacri, di vite umane, i popoli ucraino, russo, del Donbass e tutti i paesi martoriati dalla guerra imperialista voluta per anni dalla NATO e dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Proprio per questo è fondamentale ribadire sempre la necessità di portare avanti la guerra alla guerra imperialista. Per questo rilanciamo con ancora più forza, anche di fronte a questa ennesima dimostrazione vigliacca della guerra del fronte interno, le date del 22 aprile, lo sciopero nazionale studenti operai figli della stessa rabbia, che si muove contro guerra, caro vita e sfruttamento, e avrà appunto la convergenza a Roma alle 14 a Piazza della Repubblica, nonché ci vedrà al MIUR già dalla mattina per noi, per quanto riguarda noi studenti, e per un 25 aprile ancor più di lotta fuori e contro le istituzioni che fanno apologia del nazismo e dei crimini di guerra condotti per anni nel silenzio delle istituzioni internazionali proprio dalla NATO e che vorrebbe adesso strumentalizzare la memoria della resistenza parlando di una resistenza fatta da un esercito e da un governo ucraino che non fanno minimamente gli interessi del popolo e di fronte alle vittime e a una guerra che hanno voluto loro e concepito per anni, chiedono solamente armi e non vogliono la pace. Per questo continuiamo a lottare e saremo presenti in queste due date.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi delle elezioni presidenziali francesi. Si è infatti tenuto il 10 aprile il primo turno di votazione, mentre il ballottaggio è fissato per il 24 aprile. Come successe 5 anni fa, ad andare al secondo turno saranno il Presidente della Repubblica uscente, Emmanuel Macron, arrivato al 27,85% dei voti, contro Marine Le Pen, che ha ottenuto invece il 23,15%. Oltre a ciò, riteniamo però importante parlare e focalizzarci sul risultato ottenuto da Mélenchon, che ha infatti sfiorato il ballottaggio, arrivando al 21,9%. È rimasto infatti l'unica alternativa reale alla borghesia populista e liberale e l'unico in grado di raccogliere il consenso delle classi subalterne e il bisogno di un cambiamento radicale di sistema. Tra le linee politiche che sono state presentate durante la campagna elettorale, infatti, troviamo posizioni come l'uscita dai trattati europei, l'eliminazione del patto di stabilità, la nazionalizzazione delle industrie, settimana lavorativa di 32 ore e ritorno all'età pensionabile a 60 anni, oltre al salario minimo aumentato, l'uscita dalla NATO della Francia, contrarietà alle sanzioni europee contro la Russia e solidarietà al popolo palestinese contro Israele. Lo scenario che si è rivelato dalle presidenziali è comunque estremamente frammentato e vede il quasi totale annullamento del resto dei candidati, salvo solo il 7% di Zemmour e del suo razzismo. Si sfideranno tra una settimana infatti l'europeista liberale Macron e il pilastro del fascismo francese Marine Le Pen, che invece si vanta di un forte nazionalismo e euroscetticismo. Siamo però convinti che difficilmente una sua eventuale elezione potrebbe sconvolgere gli equilibri dell'Unione, dato che le priorità dei sovranisti come lei non è certo difendere il popolo dalle conseguenze antipopolari dei trattati europei, ma bensì seguire sempre e comunque dove si muove il capitale, ricordandosi però di condire ogni tanto i propri slogan nazionalisti e tradizionalisti di retoriche discriminatorie. Diverso sarebbe stato il ballottaggio e le sue conseguenze sul panorama internazionale, ma in particolare quello europeo, se l'avversario di Macron fosse stato Mélenchon, che puntando molto sulle questioni sociali e popolari, parlando quindi addirittura di uscita dalla NATO della Francia, avrebbe avuto una critica a Bruxelles, questa volta molto più coerente ed efficace. Io con questo ho finito, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ciao a tutti.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Adesso comunque facciamo una breve panoramica su quello che possiamo definire il fronte interno, appunto il conflitto sociale o comunque il fronte interno all'interno della Russia in questo momento. Bisogna ricordare, facciamo un passaggio su quali sono le elite che in questo momento governano la Russia. L'elite che, ricordiamo, si trovano ad operare in un paese, la Russia, che grazie alla Costituzione che è uscita dopo la caduta dell'Unione Sovietica, la Costituzione del 1993, vede un grosso accentramento di potere da parte della figura del presidente e del suo entourage, che è appunto l'amministrazione presidenziale, che è una specie di governo ombra, sostanzialmente, con corrispettivi di tutti quelli che sono i ministeri, e che effettivamente la cui funzione travalica quella del Parlamento e quella del governo effettivo. Ora, va ricordato come si è arrivati in questo momento all'assetto di potere attuale della Russia, perché la borghesia russa è una borghesia che è cresciuta accumulando capitali, rubando e mangiando su tutto quelle che erano state la grandezza dell'economia dell'Unione Sovietica, e quindi molte figure, quadri, medi e dirigenti del FU, delle vecchie Komsomol e del FU KUS, o comunque criminali proprio, che una volta chiusa, finita la gestione statale dell'economia, è riuscita ad arraffare a man bassa tutto ciò che si poteva mettere a valore e che quindi ha creato una generazione di quelli che sono noti in Occidente come oligarchi. Ad esempio, uno di questi criminali principali che ci viene in mente è Prigozhin, però comunque sono altre figure varie ed eventuali. che sono i volti di questa, quella che era diventata l'economia russa, la società russa degli anni 90, quando c'era Yeltsin, dove la Russia ormai sconfitta era diventata una specie di stato vassallo degli americani, dove le multinazionali occidentali facevano quello che volevano e dettavano la politica di Yeltsin, che era una specie di fantoccio ubriacone folcloristico nelle mani totali dell'Occidente. Bisogna però ricordare che anche Putin è un'espressione della famiglia degli oligarchi che governavano in quel momento e che, salvo alcune, possiamo definire, riassestamenti delle logiche di potere all'interno a quella che è la borghesia russa post-sovietica, rappresenta come garante di quell'ordine che riusciva dall'era di Yeltsin. Però la figura di Putin è al centro di un patto sociale che è stato fatto all'interno della Russia, un patto di lasciare al governo di gestire queste cose, di gestire le relazioni fra gli oligarchi e di mettere gli oligarchi delle principali ad essere disinteressati dalla politica e semplicemente a gestirsi la vita economica. Un patto sociale che faceva la repressione totale del conflitto di classe all'interno del paese e la distruzione dei diritti dei lavoratori, però vietava le ingerenze appunto, dei borghesi sulle politiche interne dello Stato. Nonostante comunque lo Stato appunto venisse gestito come una sorta di industria privata della quale Putin si trova a essere l'amministratore delegato ormai da tanti anni. Ciò, nonostante la mancanza completa di organizzazione del conflitto sociale, non vuol dire che non ci siano comunque delle lotte vertenziali che a volte hanno più o meno successo. Un esempio è una lotta che è stata fatta dal 2018 al 2020 per la costruzione di una mega discarica nella zona vicino alla città di Arcangelo, che è un importante porto nel nord della Russia, che ha portato, grazie alla mobilitazione popolare, effettivamente a non far realizzare questa struttura di questa mega discarica. Anche importante sono in un paese dove i diritti dei lavoratori sono totalmente distrutti, in un paese dove appunto tutto quello stato di welfare, tutto quello stato di welfare garantito su cui si basava l'economia sovietica, la società sovietica non c'è più, e anzi la parte di stipendio minimale che è, appunto, che paga il sistema pensionistico è molto bassa per i lavoratori e tutto il resto sono una specie di premi, quindi sono dei bonus per cui sono ricattabili i lavoratori e quindi devono stare zitti e lavorare se vogliono avere le basilari tutele di uno stato appunto di welfare. Non vuol dire che sia totalmente assente il sindacalismo. Ad esempio, il sindacalismo conflittuale è riuscito a fare una grossa mobilitazione per una vertenza negli stabilimenti della Volkswagen in Russia, in uno stabilimento della Volkswagen in Russia. Quindi questa è la situazione in questo momento in Russia. Un governo che si comporta come un'azienda, degli oligarchi cresciuti con le ruberie e con la violenza, saliti al loro livello di accumulazione, i quali ormai da anni, i cosiddetti silovchi, appunto da sila, che vuol dire forza, appunto violenza in russo, i quali non si occupano della vita politica e pensano solamente a sfruttare i loro lavoratori e a mantenere l'ordine costituito, grazie anche a un buon aiuto della Chiesa ortodossa e di questo tipo di tutte quelle tutele che si fanno per il potere costituito in Russia dagli anni 90 ad oggi. In Russia manca il conflitto in questo momento, c'è una forte repressione di qualsiasi dissenso e la situazione è questa. E le varie galassie della sinistra antagonista, della sinistra comunista nel paese, assumono posizioni più o meno affini a quelle dell'amministrazione presidenziale. Un esempio è il PCFR, il Partito Comunista della Federazione Russa di Zhuganov, il quale e ha evidenti rapporti con l'amministrazione presidenziale, tant'è vero che gli vengono più o meno ricalca totalmente la politica estera fatta appunto da Putin e il suo entourage, o comunque appunto dal governo russo. Ma che quando si tratta di fare delle prese di posizione più articolate, più radicali, vengono repressi duramente. E possiamo citare ad esempio alcuni avvenimenti noti alla cronaca, ad esempio i brogli elettorali quando è stato eletto alla Duma il sindacalista conflittuale Mikhail Lobanov, che praticamente non gli è stato fatto dare il seggio nella Duma e ci sono state varie proteste. Appunto, ricordiamo che c'è stata la polizia ha circondato la sede moscovita del partito e, trattenendo gli avvocati che lavoravano per fare i brogli, hanno arrestato anche un altro deputato. Cioè, sì, appunto, con un'accusa pretestuosa, il deputato Valery Rakhshin, scusate, che gli ha dato un'accusa pretestuosa per aver ucciso un alce, appunto, riguardo a questo lavoro, cioè riguardo a questo avvenimento. Oppure anche altre figure come il deputato regionale di Saratov, Nikolai Bodarenko, il quale, appunto, essendo anche una specie di influencer con 2 milioni di follower su YouTube, è stato accusato con un'altra accusa pretestuosa di evasione fiscale per toglierlo di mezzo, che iniziavano a essere delle, appunto. Iniziavano ad essere, ad esempio, questi sono solo alcuni esempi del clima di repressione che vige verso i partiti comunisti in Russia. Quindi, in un clima di questo tipo, bisogna vedere anche come si stanno posizionando in questo momento le organizzazioni di sinistra conflittuale all'interno della Russia riguardo all'operazione militare speciale, come viene definita l'invasione dell'Ucraina da parte delle autorità russe. In particolare, Zhuganov sostiene apertamente l'operazione speciale e infatti insieme al PCFR hanno votato la mozione per il riconoscimento delle repubbliche del Donbass già qualche giorno prima dell'invasione dell'Ucraina. Invece il Levi Front, che è un altro fronte di sinistra capeggiato da Sergei Udaltsov, il quale è stato in galera dal 14 al 17, si è spaccato e alcuni sono per la guerra e altri invece no. La costellazione, appunto, nella costellazione dei partiti di sinistra che ci sono in Russia, vediamo anche altre posizioni, come ad esempio quello del Partito Comunista Unificato, che è un'altra scissione del PCFR, il quale si scontra, appunto, condanna il Cremlino, condanna le politiche antipopolari sul fronte interno, però è a favore della denazificazione e sostiene l'intervento militare in Ucraina. E anzi, critica le autorità russe per non attuarla davvero fino in fondo. Diciamo che, comunque, in generale, a parte sulla questione di come si vanno a confrontare le organizzazioni di sinistra russe con quelle ucraine, diciamo che la situazione per le organizzazioni di sinistra in Ucraina è abbastanza difficile, visti i desaparecidos e l'aria che tira in generale per i comunisti che sono fuori legge dal 2015 in seguito al colpo di stato di Maidan. Diciamo che per evitare la guerra bisognerebbe creare un forte movimento popolare organizzato, un antagonismo sociale vero e potente all'interno del paese, appunto all'interno della Russia, che in questo momento è lungi da essere formato, vista anche lo stato di depoliticizzazione che in questo momento c'è fra la popolazione russa. Però, visto l'inasprirsi delle contraddizioni anche in seguito appunto alle sanzioni occidentali, che vanno a impattare la vita delle singole persone russe, anche bisogna vedere in quale misura, ma comunque già la vita all'infuori delle città principali della Russia è abbastanza dura per un po' per tutti. Bisogna vedere se questo acuirsi delle contraddizioni porterà a una fine, a una controtendenza rispetto alla depoliticizzazione che c'è stata all'interno della popolazione russa dalla fine dell'Unione Sovietica ad oggi. Nel frattempo continuiamo ad avere un occhio di riguardo per quello che possiamo capire riguardo alla situazione interna russa, e quindi ci sentirete in questa trasmissione parlarne ogni non appena ci aggiungono notizie, tanto per avere uno sguardo differente da quello che ci dà la propaganda di regime della filo NATO, che ci vuole far vedere i russi come dei mostri senza cuore, macellai cattivissimi contro qualsiasi cosa che somigli vagamente ai diritti umani. Chiudiamo questo episodio con un saluto al compagno Valerio Evangelisti, un compagno che ci ha lasciato, un compagno che è stato un vero rivoluzionario, che non ha mai piegato la testa e che noi come giovani dobbiamo solo prendere come esempio per continuare a lottare ogni giorno a testa alta come ha fatto lui, che che si è battuto, uno scrittore, un militante comunista che si è sempre battuto per il socialismo attraversando momenti importanti per il movimento operaio di questo paese. Un compagno che ci ha sempre fatto vedere come si tiene la testa dritta anche in momenti, attraversando momenti difficili. Quindi, ciao Valerio, bandiere rosse al vento, ciao che la morte ti sia lieve. Grazie.